Augusto Romano, buongiorno.
Buondì.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole.
Grazie.
Per condividere la sua scrittura poetica raccolta in questo libro pubblicato da Manni, intitolato La memoria interrotta. Augusto Romano, leggo in quarta di copertina, nato a Bari, vive e lavora a Torino, psicanalista di orientamento junghiano. È stato docente di fondamenti di psicologia analitica all'Università di Torino, ha pubblicato diversi saggi con molti editori, Bollati Boringhieri, Bompiani, Moretti Vitali, Marsiglio, Ragno, Raffaello Cortina e per la parte poetica insieme con Manni. E adesso andiamo a raccontare questo libro, come sempre qui Augusto Romano nel nostro podcast Il Posto delle Parole. Dei libri non raccontiamo molto, amiamo stare sulla soglia. Questa parola così cara a un suo collega, ovvero Yves Bonfoy, no? Che scrisse Nell'insidia della soglia.
La soglia, certo, certo.
Quindi anche dal punto di vista suo professionale, no? Dal punto di vista psicoanalitico, che cosa rappresenta la soglia?
La soglia rappresenta un passaggio, c'è sempre un guardiano della soglia nei miti, nei racconti, nelle fiabe, cioè colui che indica, mostra, rende difficile o qualche volta semplifica il passaggio da una condizione, da uno stato all'altro. E se devo dire, io ho scritto sì effettivamente molti libri, ma erano tutti libri di, come usa dire, di saggistica psicanalitica, in cui centravano anche dei contenuti letterari, però sempre dentro una cornice relativa alla professione che io svolgo. E invece questo libro effettivamente è al di là di una soglia. E credo che sia al di là di una soglia, perché io sono ormai vecchissimo, dico vecchissimo perché ho quasi 90 anni, e quindi la mia età non si può considerare certo giovanile. Allora cosa succede? Quando uno è giovane, naturalmente ama la luce, perché deve risplendere, deve avere successo, o comunque deve accumulare esperienze. E anche quando scrive dei libri di saggistica, più o meno, a seconda anche del proprio temperamento, questi libri sono per lo più all'insegna della luce, cioè dell'intelletto, della mente, dell'intelligenza, insomma, Aufklärung, illuminismo, scienza, e la psicologia è o aspira o si illude di essere una scienza, sebbene la mia psicologia, cioè la psicologia, la psicanalisi, non è per definizione una scienza, proprio perché entra nei sentimenti, si nutre, diciamo così, dei dolori delle persone. Ecco, ma con la vecchiaia la luce si offusca, intanto perché uno ci vede di meno alla lettera, perché la vecchiaia prelude ed è collegata strettamente con la morte, ma anche, se vuole, con l'infanzia, perché si dice che i vecchi tornano bambini, che sono entrambi due condizioni che hanno qualcosa di simile, nel senso che entrambe vanno verso la oscurità. E così va anche la poesia, perché la poesia, non è inutile qui richiamare, che ne so, gli inni alla nozze di Novalis, per esempio, ma certamente la poesia è una cosa oscura, è fondamentalmente inutile, mentre noi tutti, forse ingannandoci, pensiamo che la prosa è luminosa ed è utile, funzionale. E la poesia si collega in qualche modo, mi verrebbe da dire, con la musica. Io ho scritto un libro sulla musica e l'analisi, che è stato pubblicato da Raffaello Cortina. Perché? Ma perché noi sappiamo tutti che la musica è un linguaggio, come si dice, asemantico, cioè è un linguaggio fatto di significanti che non hanno un referente, non hanno un significato, una certa nota, un certo accordo, eccetera, non significa una cosa specifica, mentre la parola sedia significa quel certo oggetto con quattro gambe, eccetera, eccetera. E allora in musica e anche in poesia forse si riescono a dire cose che non si possono dire in modo chiaro e distinto, cose ambigue, cose che non alonate, che hanno forse un'aura, che corrisponde a quella che qualcuno forse chiamerebbe la loro inesauribilità ermeneutica. E quindi si possono dire anche parole non pronunciabili, parole come anima, per esempio, anima, amore, che sono parole difficili, parole che fanno sorridere anche noi in contesti diversi. E invece in musica e in poesia questo forse può essere detto, soprattutto quando si è vecchi, e quindi queste cose, come dire, uno tornando anche bambino si spoglia delle, o spera di spogliarsi dei vestiti, diciamo, delle maschere, di quella che in latino si chiamava la persona, no? I trucchi che tutti noi in qualche modo adoperiamo per presentarci al mondo, e allora ci possiamo anche permettere di essere in qualche misura ridicoli, diciamo così. D'altra parte, non so, posso continuare ancora?
La stiamo ascoltando in un religioso silenzio.
È religioso, mi sembra eccessivo, comunque, grazie. Mi viene in mente in questo momento una parabola di Kafka che si intitola Il silenzio delle sirene, che è introdotta anche nel processo. Noi sappiamo che Kafka è stato forse l'unico e comunque il più grande mitografo, diciamo, del secolo scorso. E nel silenzio delle sirene è detto, c'è una frase inquietante, tempo stesso, come si dice, perentoria, perché più o meno la frase dice: le sirene posseggono un'arma ancora più temibile del loro canto.
Ed era il silenzio, quest'arma.
Che è il loro silenzio. Non è mai capitato, non è mai successo che, ma si potrebbe pensare che qualcuno si possa salvare o si sia salvato dal loro canto, Ulisse per esempio, ma non certo dal loro silenzio. E quindi, se noi seguiamo questa affermazione singolare, in qualche modo equivoca, misteriosa, di Kafka, si dovrebbe concludere che quando le sirene non cantano più, l'uomo diventa, come possiamo dire, non salvabile, insalvabile.
Potremmo dire, Augusto Romano, che diventa parte dell'ombra, no? Se, riprendendo quello che lei diceva poco fa dal punto di vista psicoanalitico, no? E quest'ombra, che è la faccia oscura, che per noi a volte è inaccettabile, no? Quest'ombra che possiamo immaginare proiettata sulla parete, che insegue l'individuo anche quando questo si allontana, ma e l'ombra è qualcosa che esiste solamente, ovviamente, in presenza della luce, perché se esiste un'ombra è perché esiste la luce.
È perché esiste la luce, ecco, evidentemente.
E qui entriamo nelle sue poesie, Augusto Romano. Quello che lei racconta lo estrae dall'ombra, e l'ombra anche che lei probabilmente, me lo dirà lei se avrà la compiacenza di dirlo, queste ombre arrivano anche da quelle parole, dai detti e dai non detti dei pazienti che si presentavano e si presentano a lei.
Dai pazienti e dalla mia memoria, perché questo libro si intitola La memoria interrotta. E forse dovrei render conto in qualche modo di questo titolo. Perché? Perché se noi siamo, se applichiamo un criterio ottimistico, allora la memoria cos'è? È quella cosa, diciamo, che lega il passato con il presente e in qualche modo ne rende conto, cioè lo giustifica, crea una specie di linea, di tracciato, per cui, essendo che ci sono state delle cose che noi ricordiamo, possiamo capire perché poi ne sono avvenute delle altre e così via. Ma se la memoria si interrompe, se perde il filo, diciamo così, E allora ecco che i contenuti della memoria diventano dei frammenti più o meno irrelanti, come dire delle epifanie senza capo né coda.
E allora bisogna metterle insieme, bisogna, quella scissione a cui lei faceva riferimento, se ben compreso, bisogna metterle insieme, recuperare quei pezzi di memoria che si è interrotta e ricostituirla. E come fare?
Questo si può, però forse si può anche non fare, nel senso che, per esempio, questo libro, che è dedicato alla memoria interrotta, è fatto forse più che creare un vero e proprio tracciato, diciamo, che ricostituisca un senso compiuto che si dipani nel tempo e che quindi sia di nuovo un omaggio alla luce. Lei prima parlava di ombra e di luce, e forse più un omaggio all'ombra, a ciò che è nascosto. E le sirene sono appunto, fanno parte dell'ombra, perché quando Kafka parla delle sirene, ma allora cosa sono queste sirene? Sono per esempio forse per l'uomo la figura dell'eros femminile, di questa alterità assoluta, qualcosa di profondamente inconscio, esprimono, che so, la nostalgia di un assente necessario, la speranza di una voce che forse non riusciremo mai a fare veramente nostra, ma il cui canto riempie la nostra vita di echi e la fa più incerta, ipotetica, ma anche più colorata, diciamo così, no? Ecco, allora la memoria interrotta, il mio libro, diciamo, La memoria interrotta, è fatta forse più di omaggi a momenti strappati dall'oscurità o forse riconosciuti dentro l'oscurità, quindi momenti isolati, spesso di natura amorosa, quindi che arrivano evidentemente dal mio passato, forse anche dal passato di qualche paziente, come diceva lei. E voilà, e questo è quanto.
E questo è quanto, però tornando alle sirene, poi ascolteremo ovviamente alcune poesie, tornando a queste sirene kafkiane, no? Che lei ci ha fatto vedere con le sue parole. All'inizio della conversazione lei diceva, a proposito della soglia, no? Un tempo nella mitologia, ma non solo, i guardiani della soglia che indicano la strada da fare o indicano la difficoltà o comunque...
Beh, sì, perché mi fa venire in mente un altro racconto di Kafka, che è quello Davanti alla legge.
Eh sì, e
Cioè,
quindi...
l'uomo di campagna viene in città e si presenta davanti alla legge, che è una specie di fortino dove c'è una guardia, appunto, un guardiano della soglia, perché gli chiede di entrare e quello lì gli dice: no, no, qui non è possibile
Più
entrare.
tardi.
Più tardi, quello lì, il povero uomo di campagna si siede accanto alla porta, al portone. E intanto il tempo passa, ogni tanto chiede, dice, ma si può entrare? No, non si può entrare, dice quell'altro. Cerca persino di corromperlo in qualche momento, ma l'altro armato. E poi intanto viene vecchio, perché naturalmente questa è una parabola, quindi passano gli anni e forse passano le ere, gli eoni, e l'uomo di campagna ormai sta per morire. E allora chiede all'armigero lì che fa da custode, dice: ma spiegami almeno questo, come mai tutti tendono alla legge, ma fino adesso nessun altro si è presentato qui per entrare? Eh già, dice quell'altro, perché questo ingresso era destinato solo a te e adesso vado a chiuderlo? Che sarebbe forse un, non so, tutte le parabole sono di difficile interpretazione, ma questo forse vorrebbe dire, o almeno la mia idea, di che anche Urzidil aveva avanzato, è quella di che questa parabola significhi che noi dovremmo sfidare Dio in qualche modo, agendo o d'astuzia o in qualche altra maniera, cercare di entrare nella legge, cioè di dare senso alla nostra esistenza, detto in altre parole.
Ed entrare qui,
E
la
quindi
metto in
cercare di
gioco.
fregare il guardiano della soglia.
Cercare di fregare il guardiano, ma poi qui entro nella sua professione, no? cercare di far strada al senso della crisi che stiamo vivendo.
E cercare di aiutare quello che ciascuno di noi cerca di fare, come anche nella mia professione, è quello di aiutare ciascuno a trovare il senso che gli si adatta, perché forse ognuno di noi ha un senso immanente alla propria vita e l'ha perso, non l'ha mai conosciuto, o l'ha seguito per un tratto e poi ha preso una strada che l'ha portato poi a star male, a non dormire più la notte, ad avere i sintomi, eccetera, eccetera.
E adesso prendiamo la strada, Augusto Romano, dell'ascolto delle sue poesie. Quale poesie ha scelto? Cominciamo con quale?
Niente, poesie d'amore, ne ho scelte un paio e poi un'altra, tre in tutto direi, un paio amorose e una che invece è quella conclusiva. Allora, la prima, io non sono un grande dicitore, quindi non è granché quello che io dirò, tuttavia, via. Ho i tuoi occhi invernali, cortigiana incresciosa, supplice e coriacea, creta mortale raffreddata nei buchi interstiziali dei tuoi silenzi, grigio di colomba smarrita in esantemi senza rimedio, in baci umidi che non crepitano mai. Questa è una. L'altra potrebbe essere questa.
E stiamo ascoltando la voce di Augusto Romano dal suo libro La memoria interrotta, ricordo, pubblicato da Manni. E adesso un'altra poesia, prego.
Nel fondo dei tuoi occhi ho visto biglie umiliate, sebbene in belle campiture cromatiche, scappate dal circo, ho pensato, smarrite, interdette nella immensa pianura delle tue orbite cave. Ti eri mineralizzata. Perciò ho tagliato la mia lingua e l'ho posata sui tuoi occhi, per umettarli, credo, o per fartene dono. Ma il tempo si era fermato. Tossiva anche il giardino bonsai che avevi piantato sull'angolo della bocca. Le campane in libera uscita si rifiutavano di suonare. Sarebbe troppo parlare di vita, eventualmente dell'immoto andare.
E a proposito di questo andare, Augusto Romano, lei come si è avvicinato in questo suo andare dello scrivere? Prima l'ha accennato, ma vorrei ancora entrare in dettaglio. Come si è avvicinato alla creazione della poesia, al fare poesia, all'andare a cercare la parola poetica?
Io ho un modo di lavorare. Io per anni e decenni non mi sono sempre occupato di poesia, nel senso di leggerla, ma non ho mai scritto poesie. Quando mi è venuta l'idea, e questa è una cosa che arriva, se arriva, io chiudo gli occhi e vedo quali immagini mi vengono incontro, letteralmente, cioè faccio un esercizio immaginativo. Se chiudo gli occhi e vedo, che ne so, un albero che sta perdendo le foglie, dico una cosa qualunque in questo momento, ebbene parto di lì e mi prendo la penna e comincio a scrivere un albero che sta perdendo le foglie e poi seguo le parole così, le parole e le immagini così come si presentano e si distribuiscono, diciamo, nel mio spazio psichico, che però è uno spazio che diventa quasi uno spazio fisico, come se io le vedessi le immagini e le parole che loro corrispondono, distribuite appunto, per esempio, in un cerchio, per terra, da qualche parte. E quindi è un esercizio immaginativo che ha una forte radice concreta, quasi tattile. E questo è il mio modo di avvicinarmi.
Quanto entra la parola immaginazione nel percorso della psicoanalisi, in questo caso per quanto la riguarda, in quella junghiana?
L'immaginazione del resto già in Freud, ma in Jung certamente ancora di più, è fondamentale, perché le racconto un aneddoto. Samuel Beckett, accompagnato da Bion, che come tutti sappiamo fu un importante psicanalista, andò ad ascoltare nel 1935 le lezioni che Jung tenne a Londra alla Tavistock, alla clinica Tavistock sulla psicanalisi, e Jung parlò della immaginazione, e uscendo dall'immaginazione come mezzo per risolvere le tensioni e i conflitti, perché i conflitti non si risolvono, intendiamoci, ci sono dei conflitti semplici, conflitti consci che certamente si risolvono pensandoci sopra, ma i conflitti fondamentali, quelli tra conscio e inconscio, per esempio, non si risolvono semplicemente riflettendo, cioè operando con la cosiddetta ragione, con i mezzi della cosiddetta ragione, ma appunto chiudendo gli occhi e cercando di vedere a che cosa, quali immagini quel dolore, quella sofferenza, quel conflitto, quella rabbia, quella infelicità producono. E in questo modo il problema non si risolve, ma si supera, che forse è difficile da intendersi, ma è un'esperienza reale. Ecco, appunto, uscendo da quella conferenza, Bion disse a Beckett, che era allora giovane, aveva 25-26 anni, aveva cominciato a malapena a scrivere qualcosa, e poi è diventato premio Nobel, eccetera, disse: "Beh, adesso hai capito, devi fare così." Che Beckett era nevroticissimo, come tutti sappiamo, ed era in analisi a quell'epoca, e poi si è messo a scrivere, e Beckett fu fortissimamente, come poi egli stesso ha scritto, colpito da questa dichiarazione di Jung, che aveva in quella conferenza sottolineato l'importanza dell'approccio immaginativo ai propri problemi. Perché se non passiamo attraverso l'immaginazione, lei capisce, se io dico ho l'ansia, bene, e quando ho detto che ho l'ansia, lei capisce più o meno cosa vuol dire, perché probabilmente anche lei qualche volta ha avuto l'ansia, ma poi non sappiamo più cos'altro dirci. Un'esperienza, sarà perché ho dormito male stanotte, sarà, cioè facciamo delle ipotesi. Ma tutto questo resta, come dire, un palmo sopra la nostra testa. Ma se invece noi cerchiamo di dare un contenuto, non volontaristicamente, ma chiudendo gli occhi e assumendo l'ansia come oggetto della nostra immaginazione, cioè diciamo, beh, vediamo cosa mi suggerisce la mia ansia. E l'ansia mi suggerirà, non lo so. In questo momento non sono ansioso, quindi non mi suggerisce niente perché non ce l'ho. Ma se fossi ansioso mi suggerirebbe qualcosa, mi suggerirebbe delle immagini, forse anche dei ricordi, delle cose su cui si sposta. Allora, l'ansia non è più l'ansia, ma è quella serie di immagini. E quella serie di immagini proliferano in me e mi raccontano delle cose. E sempre con un linguaggio che non è strettamente razionale, allargano la mia esperienza del mondo e la mia esperienza di me stesso.
D'altra parte, Carl Jung diceva nel suo libro rosso, se ricordo bene, che lui parlava per immagini, no? Lui non poteva esprimersi in modo diverso perché le parole gli
Certo,
venivano
proprio
dal
così.
profondo e il profondo è fatto di immaginazione.
Certo, sono assolutamente d'accordo su questo.
E adesso la terza poesia, Augusto
Ah
Romano.
sì, e l'ultima è quella di Congedo, dunque dove è qui? Vediamola un po', che è proprio,
La memoria
riprende il tema,
interrotta.
la memoria interrotta. Tremola come panna cotta, la memoria interrotta, il terremoto che ci rese estranei a noi stessi, gli influssi, gli infissi divelti, le brutali accalmie, le disarticolate sartie, e tu che mi guardi e non hai nome, la rima che fu il segno dell'armonia mundi, e ora una bandierina per le segnalazioni di una ignota con altra ignota marina.
La memoria interrotta, il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore Augusto Romano, il libro pubblicato da Manni. Ma quando raccontiamo la poesia, Augusto Romano, noi facciamo un gioco molto banale, mi permetta. E quindi lo facciamo anche con lei. Prende il libro in mano adesso? Lo ha preso?
Sì, ce l'ho qui.
Lo apre a caso e mi dice a che pagina l'ha aperto.
L'ho aperto a pagina 31.
E allora la poesia di pagina 31 è quella che ci fa ascoltare Augusto
Va
Romano.
bene. Dunque, ricordati di me che replicando torno nei campi mai dissodati, sino al fondo delle ossa, al midollo, al verbo muto ove anche tu giaci, trascinata dalle acque che intonano il trallallero dei chiusi occhi. Tornano gli occhi chiusi, vede, parlavamo di occhi chiusi, di immagini.
E
Voilà.
di l'immaginazione, è come aver chiuso il cerchio. Augusto Romano, che è stato insieme con noi qui nel podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare la sua poesia, però mi preme dirle una cosa, Augusto Romano. La ringrazio
Ma sono io che ringrazio
della
lei.
lettura perché l'abbiamo ascoltata nella lettura delle poesie a bocca aperta. Grazie davvero.
Grazie a lei.
Ma prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Oh, il libro che mi fa compagnia, cioè il libro che sto leggendo
Sì.
in questi giorni è un libro che appartiene a un'area geografica che io amo molto, geografica, culturale anche, che è quella dell'est europeo, ed è questo libro che è stato edito da Einaudi di Weiss, che si intitola Sul tetto c'è Mendelssohn,
In un
che è un
minuto, che
autore.
cosa ci racconta questo libro Sul tetto c'è Mendelssohn? Mendelssohn, lo
Sì.
straordinario musicista.
Certo, grande musicista, e ci racconta, beh, io l'ho cominciato da poco, avrò letto una cinquantina di pagine, e questa cosa insensata e, come dire, assurda in un libro raffinato e sarcastico al tempo stesso, per cui l'occupazione di Praga, il capo, adesso non, di cui non ricordo, Heydrich, tedesco, persona colta, sa che sul tetto non mi ricordo se del conservatorio o di un altro edificio importante, ci sono i busti di molti musicisti, tra questi quello di Mendelssohn, che era ebreo, e vuole a tutti i costi che venga tirato giù, buttato via, distrutto. Però nessuno sa riconoscere il busto di
E allora
Mendelssohn,
si butta
perché
giù
non è.
quella col naso più grosso.
Bravo, da letto allora lei il
Eh
libro.
sì, straordinario libro, veramente un libro che ha una storia inattesa ma molto molto particolare. Il libro che ci ha indicato Augusto Romano, il libro di Giri Weil, Sul tetto c'è Mendelssohn, pubblicato
Mendelssohn.
da Einaudi. Ma vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che Augusto Romano è stato anche nostro ospite. Credo 2 anni fa, 4 anni fa, con un libro pubblicato da Aragno, L'inconscio a Torino. E lì
Ah,
si
sì,
parlava per
certo,
l'appunto di
sì.
quanto la psicoanalisi
Certo.
avesse percorso la
Grazie
città di Torino. Intanto grazie. Grazie davvero, Augusto Romano, e buona
ancora
giornata.
e altrettanto e buon lavoro. Arrivederci.